Napoli, il collega del Roma, Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, grazie per essere con noi.
Ciao Giovanni.
Eccoci, ciao Antonio, grazie a voi, ben ritrovati a tutti.
È giornata, Giovanni, piuttosto amara qui su Radio Tutto Napoli, dalle 8, tantissimi messaggi di amici tifosi, ovviamente già sembra tempo di bilanci, la stagione non è finita, bisogna fare ancora qualche punto perché le posizioni non sono certo cristallizzate, però... è un po' già una giornata di resa dei conti, tante critiche anche ad Antonio Conte, devo dirti. Tu di che avviso sei? Come l'hai inquadrata questa gara di Parma, parecchio deludente?
Ma io dividerei un po' il discorso. È chiaro che se guardiamo alla prestazione del Napoli, soprattutto nel primo tempo, l'approccio alla partita, l'errore clamoroso in avvio, la gara è stata deludente. Mi aspettavo sinceramente un Conte diverso già prima della gara, no? Lui ora non fa più le conferenze stampa, una cosa secondo me grave,
sì,
e
sì.
Si limita a parlare pochi minuti prima della partita, però non mi aspettavo di sentirgli dire che ci voleva pazienza, che il Napoli doveva stare lì calmo e aspettare. Mi aspettavo un Napoli invece aggressivo, che faceva il contrario di quello che è accaduto poi nella gara d'andata, dove la partita secondo me è stata poi simile. Invece l'approccio poi è stato sbagliato due volte, secondo me, perché l'errore chiaramente, poi il Napoli ha continuato con questo atteggiamento molto compassato, i passaggi in avanti, orizzontali, senza cross, senza tiri dalla distanza. Quindi il giudizio è sicuramente negativo. E poi ci metto anche le scelte, perché quei 10 minuti regalati al Parma nel secondo tempo per cambiare un po' volto al Napoli con l'ingresso di Alisson sono stati un errore, perché Alisson è cresciuto nella partita e secondo me avrebbe potuto dare un contributo maggiore. Detto ciò, il Napoli è riuscito a pareggiare, e riguardo poi al campionato e quindi al discorso che chiaramente tiene banco oggi, con un Inter forte, come ha dimostrato di essere ieri, secondo me cinica, era difficile per il Napoli non solo approfittare di eventuali errori, perché gli incastri del calendario sono sempre complicati, il Napoli deve andarci a comodo, però vincere tutte le partite non è semplice, sì, quindi sì. Oggi l'Inter forse ha la capacità, aveva ieri meno pressione di gestire questo vantaggio. Il Napoli non ha la capacità di fare un filotto impressionante, perché già 5 vittorie di fila sono tante, fare la sesta non era semplice, e il pareggio secondo me può essere visto anche come un consolidamento del secondo posto, prendere un altro punto anche sul Como, e quindi bisogna anche, tra virgolette, non dico accontentarsi, però puntare a un secondo posto che secondo me ha comunque un grande significato.
Eh sì, no, assolutamente. Citavi Alisson Santos, Giovanni, ma che idea ti sei fatto? Cioè, nel senso, qual è poi il timore di Antonio Conte nel schierare questo ragazzo magari dall'inizio con un atteggiamento magari di squadra più propositivo, tenendo conto che sapevamo insomma delle caratteristiche del Parma, sapevamo anche della mancanza di Pellegrino, ha giocato questo ragazzo insomma che poi non è neanche una punta forse verissima, cioè perché secondo te... si insiste anche con i tre centrali difensivi in partite dove hai un solo attaccante al massimo da controllare?
Sì, sono d'accordo su Elfeg, ha un fisico da prima punta, ma il ruolo è un po' diverso, sicuramente non è Pellegrino. Io credo che i motivi sono due. Non penso che Conte veda Alisson come riserva, perché lo ha lanciato titolare nelle prime partite, no? Anche stupendo un po' tutti. Non era ancora tornato però De Bruyne, e nel momento in cui Conte ha ritrovato i famosi Fab Four, credo non se la sia sentita di cambiare di nuovo modulo. La difesa a 3 è arrivata dopo tanti infortuni, tanti problemi, è nata da un'esigenza e ha ridato al Napoli un equilibrio, quindi togliendo il centrocampista, quindi andiamo indietro all'infortunio di Anghissà, e Conte ha voluto provare, fino a ieri compreso, a mantenere quell'equilibrio lì, utilizzando però Anghissà, Lobotka, McTominay e De Bruyne. E l'idea di Conte è, secondo me, comprensibile, che lì sulla sinistra, nel tridente, diciamo così, McTominay complessivamente è il giocatore più forte di Alisson, se non altro perché è un calciatore più attento e più fisico, molto più fisico, e quindi può dare un contributo maggiore nella fase passiva. Quello che però abbiamo visto ieri è un McTominay un po' sacrificato, un po' troppo lontano dalle aree di sua competenza, che quando invece il Napoli ha cambiato un pochino assetto con l'ingresso di Alisson e poi successivamente anche con Giovane, che ha fatto il falso 9, appena McTominay è tornato a respirare un po' l'aria di casa delle sue zone, è arrivato il gol. E quindi credo che Conte scelga semplicemente la strada delle maggiori garanzie, le maggiori garanzie che gli danno McTominay e che gli dà anche De Bruyne, perché De Bruyne secondo me rischiava anche di uscire prima, quando Conte ha fatto il primo cambio, e invece è un segnale di fiducia. De Bruyne è uno che secondo me in campo deve giocare sempre, e quindi io capisco che è difficile togliere uno di loro tra McTominay e De Bruyne, e soprattutto penso che abbia pesato però l'uscita di Højlund, che non era al meglio, era provato, una settimana non tranquilla per lui, e quello secondo me ha tolto al Napoli anche profondità e ha reso confusa la manovra offensiva del Napoli.
Giovanni, volevo chiederti, secondo te dove sono questi 9 punti di distanza tra Napoli e Inter? Cioè, è troppo semplice parlare soltanto di infortuni, oppure secondo te ci sono anche altri aspetti che dividono, insomma, queste due squadre? È soltanto l'attacco dell'Inter ad essere determinante, con quasi, insomma, con 100 gol finora in stagione, oppure secondo te c'è anche
ieri
altro?
Ieri mancava pure Lautaro.
Sì, mancava Lautaro. Poi il Como, tra l'altro, la miglior difesa della Serie A, prende 8 gol, andata e ritorno solo con l'Inter, cioè insomma qualcosa c'è in questa squadra che ha forse qualcosa in più rispetto al Napoli, secondo te?
Ma i 9 punti secondo me sono in una rosa che l'Inter ha rinforzato, perché Esposito, Bonnì hanno fatto meglio, no? Di Tomori, sì. Di Arnautovic, eccetera, anche a centrocampo Sucic è un calciatore che ha portato comunque qualcosa, io ci metto anche Akanji in difesa, che è un calciatore, sì, che è migliorato, e poi Chivu ha anche ritrovato Zelischi, che di fatto è come fosse un nuovo acquisto, e quindi è un Inter con una rosa più forte secondo me rispetto allo scorso anno, quando aveva già comunque una rosa di grande livello. Non avendo Lautaro ieri, è vero, però ha ritrovato Dumfries, che era tornato da un lungo infortunio e che piano piano ha ritrovato condizione. Ieri ha giocato una partita notevole, ovviamente al di là della doppietta, e chiaramente ha ritrovato Thuram, che pur non avendo avuto problemi di infortuni ha passato un lungo periodo in cui non è stato brillante, come lui stesso ha ammesso, e quindi l'assenza di Lautaro è stata tamponata dal rendimento di Thuram ritornato ad altri livelli, e soprattutto il valore aggiunto di Dumfries, che fatto l'Inter è come se non avesse mai avuto, perché prima dell'infortunio non stava bene, non ha fatto la differenza. Nella giornata in cui Di Marco non brilla e Lautaro non c'è, l'Inter trova questi due grandi interpreti, sì, che poi sono stati anche facilitati dagli errori difensivi del Como, che ha giocato, perché ieri il Como ha giocato, però l'Inter ha segnato, e questo chiaramente ha fatto la differenza.
Eh sì, con grande serenità, anche sotto di 2 gol, insomma, poi non sapremo mai, con una vittoria del Napoli a Parma mentalmente,
la pressione sarebbe stata diversa, sicuro.
Mentalmente sotto di 2 gol, quale sarebbe stata la reazione di tanti simpaticoni, amici nerazzurri, visto anche Barella lì uscendo a un pochino provocato i tifosi,
poi
eccetera, eccetera.
Gira anche bene, Antonio, il fatto di fare gol, secondo me, in chiusura proprio di primo tempo.
Però è una squadra che comunque, anche quando ha perso, ha sempre creato, certo, tanto. Perciò prima facevo, certo, un discorso, il Napoli è quarto attacco e ottavo per tiri. Cioè, sei appeso a 2 occasioni, sì, ne sbagli una giornata in cui una la sbagli e una la fai, cioè non puoi sempre concretizzare al massimo quei 2-3 tiri,
gli
3 occasioni che hai.
Sono 2, secondo me, anche
però
il coraggio.
Però Giovanni citava Dumfries, possiamo anche ricollegarci in chiave Napoli, cioè un giocatore chiave, perché se tu fai quel modulo lì, ragazzi, i quinti sono fondamentali, altrimenti non fai quel modulo. Quel, certo, modulo lo fai se hai dei quinti devastanti, che 2, ti fanno 3, la fascia 30, chiaro, volte. E quindi anche la riflessione in casa Napoli, Giovanni, cioè nel senso, il Napoli ha dei giocatori così specializzati su questa fascia, a tutta fascia, appunto, per proporre questo sistema di gioco. Ma te lo chiedo a Di Laura dell'amarezza per questo campionato in prospettiva futura, perché la mia riflessione ora va più che altro sul lungo termine. Cioè, mettiamoci nei panni di Manna, e Giovanni Scotto segue anche da anni il calciomercato con grande attenzione. Certo. In questo momento, secondo te, Giovanni, le idee di Manna sono chiare, nel senso, sa quali tasselli deve andare a prendere, perché noi non sappiamo neanche che modulo, se Conte porterà avanti questo sistema di gioco. In primis, se Conte resterà, io credo di sì, però poi io leggo nomi, ad esempio, di tanti esterni d'attacco. Ma già Alisson Santos, pur mancando Neres, non gioca. Ne prendiamo altri o andiamo sui quinti, quindi a tutta fascia? Sono cose diverse.
E poi aggiungo anche un'altra cosa, Antonio. Cioè, se ieri il Napoli, come abbiamo ampiamente raccontato, con tre centrali di difesa, mentre nel Parma praticamente l'attaccante era lo spazio, cioè se Antonio Conte avesse voluto cambiare modulo e schierarsi una difesa a 4, ma poi il terzino destro, chi lo faceva ieri?
Vabbè, in quella situazione, cioè, per potevi dire, adattare.
Però questa la spiega anche lunga su quello che dice Giovanni, ovvero la profondità della rosa in alcuni reparti.
Giovanni.
Ma, secondo me questo è il momento migliore per accantonare il 3-5-2, perché non va tanto di moda dopo l'eliminazione della nazionale e le tante critiche. Scherzi a parte, l'Inter esprime oggi questo tipo di modulo alla perfezione, con due interpreti fortissimi che sono Dumfries e Di Marco. Io non so se resterà Dumfries anche nella prossima stagione, però l'Inter parte sicuramente avvantaggiata. Io cito anche l'Atalanta, che magari quest'anno ha pagato qualcosina nella prima parte di stagione, però ha degli interpreti di livello. La Roma è su questa strada, però ancora deve trovare un dirimpettaio rispetto a Wesley di qualità. Il Napoli deve decidere, sono d'accordo con te, però io credo che senza Di Lorenzo il Napoli chiaramente fa fatica a trovare delle alternative, certo, lì sulla destra. Però se Conte vuole, se rimarrà lui, chiaramente diamolo per scontato, perché io oggi credo che sia più vicino che lontano al Napoli, sì, con Gutierrez, ecco, che è un altro che secondo me poteva entrare prima ieri, perché ha un buon piede, è un calciatore che secondo me è cresciuto in questa stagione, che è anche ambivalente. Se il Napoli riuscisse a prendere un calciatore, faccio solo l'identikit, a destra uno come Palestra, o magari uno come Ruggeri, che è andato all'estero, o magari Belgali, un altro giocatore che piace a me personalmente, che gioca nel Verona e gioca a sinistra. Ecco, se il Napoli riuscisse a mettere almeno un esterno di qualità, con il recupero di Di Lorenzo, con Politano che comunque farà ancora un'altra stagione, poi magari un altro ancora innesto un po' più di prospettiva, può secondo me continuare sulla strada dei due esterni, quindi diciamo del 3-5-2 o 3-4-2-1. Però, come dicevi tu, hai citato degli esterni d'attacco come Santos, come quelli che il Napoli ha, anche Giovane, che per me Giovane è un esterno, chiaramente non è una punta centrale, e io proseguirei sulla strada della qualità con De Bruyne, che mi auguro e credo resti e che possa portare nel Napoli quella creatività, quella fantasia che oggi un po' manca, soprattutto perché le scelte di Conte sono un po' più conservative. Quindi sta all'allenatore. Tu citavi giustamente la difesa a tre, che ieri forse si poteva anche evitare con un Parma di
Vacca. No, ma te lo chiedevo punte, perché sai bene, ce lo insegni, che il mercato poi si fa in questa fase, cioè nel senso si impostano le prime manovre, le trattative, eccetera. Quindi io mi chiedo, ma Manna sa che tasselli andare a prendere? Cioè, perché non è facile, secondo me, lavorare nei panni di questo ragazzo, di questo direttore sportivo in questo momento.
No, non è facile. Io credo che Manna sta lavorando nel segno della duttilità, perché Conte disse una cosa inizio stagione: questo forse non è un grande mercato, ma è un mercato grande, no? Sì. Il concetto che Conte ha espresso, su questo arrivarono tanti calciatori, e questi calciatori hanno consentito due cose: innanzitutto di schierare sempre una formazione comunque competitiva, perché la classifica lo dimostra, e soprattutto hanno consentito a Conte di cambiare modulo, anche con, a mio avviso, l'errore di cedere Marianucci questo inverno e togliere quindi un difensore. Marianucci che tra l'altro è scomparso intanto al Torino. Quindi la strada della duttilità io credo abbia pagato, ha consentito a Conte di risolvere i problemi di infortuni e di cambiare modulo in corsa, e io penso che la strategia sia questa anche per il futuro, perché purtroppo, Antonio, tu parli di mercato, però il mercato è una certezza, nel senso che Napoli, ecco, pianifica, va a comprare i calciatori e li porta a Castelvolturno. Il problema è che poi non sai chi si ferma, quando si ferma e per quale motivo si ferma. E quindi il problema vero, secondo me, è rivedere un po' tutta la gestione atletica, sin dai primi ritiri, per cercare quantomeno, non dico di annullare, ma almeno di dimezzare gli infortuni. Visto che oggi credo che la soluzione non sia stata ancora presa, non ci sono ancora segnali chiari di un'inversione di tendenza, di un cambio di qualche uomo nello staff medico o perché no nello staff atletico, io credo che la strada più sicura sia la duttilità, quindi prendere uomini sia per giocare con la difesa a 3 e gli esterni, sia per giocare con la difesa a 4, e quindi un 4-2-3-1 che consentirebbe, secondo me, a De Bruyne ad esempio, ma anche a McTominay, di scatenare la loro capacità e la loro qualità. E poi c'è il 4-4-2, che è un po' l'amore di Conte, il 4-1-4-1, chiamiamolo come vogliamo, che è l'idea di calcio che Conte aveva impostato sin da quest'estate, ma che subito di fatto è stata accantonata a causa degli infortuni. Quindi io preferirei che si lavorasse di più su staff medico e preparazione atletica per scongiurare gli infortuni prima che sugli acquisti e sui calciatori nuovi da portare. Tra l'altro Napoli ha una
concordo.
Ci saranno molti, esatto, ci saranno molti rientri dai prestiti, quindi credo che Manna in queste fasi stia lavorando più su questo che non sulle scelte, perché poi vuole anche la certezza della conferma di Conte, che di fatto, insomma, non è ancora del tutto sicura.
No, concordo, no? Serve veramente un'analisi seria, anche poi interna, senza farla trapelare, insomma, come preferiscono, però la soluzione non può essere chiudere i ritiri per evitare ai giornalisti di vederli. La soluzione deve essere diversa. Facciamo una cosa seria, se possibile, Giovanni, perché si è parlato anche di questo, ma non è certo la soluzione. Ti chiedo anche di Lukaku, proprio gli ultimi 30 secondi ti rubo, perché hai fatto una panoramica completa. Ti chiedo anche che succede ora con Lukaku, è slittato ulteriormente il rientro.
Sì, Lukaku doveva rientrare oggi, o almeno era ciò che aveva comunicato il suo procuratore. Invece ha fatto sapere che il rientro slitta appunto di una settimana, quindi il giorno 20, lunedì. Questo non fa che acuire la distanza tra il Napoli e l'attaccante. Napoli vuole capire se questo infortunio è tale, ma la sensazione è che Lukaku tornerà a Napoli quando sarà pronto per allenarsi con il gruppo. Quindi la strategia di Lukaku evidentemente era quella di evitare di recuperare da questo problema fisico nel Napoli a Castelvolturno, ma di farlo privatamente. Una volta smaltito il problema, poi Lukaku tornerà a Napoli e dal suo punto di vista sarà a disposizione di Conte. Io credo che l'allenatore del Napoli abbia idee diverse, anche Mann aveva già parlato di conseguenze, Lukaku è già stato multato, vedremo che cosa succederà tra una settimana e se questo famoso certificato medico, che è un po' l'oggetto del contendere, sarà riconosciuto dal Napoli, sarà ritenuto valido. Se sarà così, le regole impongono al Napoli di tenere Lukaku in rosa, perché Lukaku rischia di finire fuori rosa soltanto se il certificato medico dovesse risultare, diciamo così, non autentico. Ma se il certificato medico sarà riconosciuto e validato dallo staff medico del Napoli, il calciatore poi si allenerà con il gruppo o comunque si allenerà con la squadra e poi deciderà Conte se utilizzarlo o meno. Però questa è l'ipotesi, secondo me, più ottimistica al momento.
E io ringrazio per essere stato con noi il collega del Roma in TV anche con Terzo Tempo, Giovanni Scotto. Ciao Gio, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Ciao, ciao Giovanni, grazie.
Grazie a Giovanni Scotto, abbiamo diversi vocali.